Nella settimana in cui il presidente di Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha detto che la riforma a 18 squadre del campionato va presa in seria considerazione, la nostra Serie A vede condannare in maniera quasi definitiva Sampdoria e Cremonese, nonostante un terzo delle partite ancora da giocare, mentre il Verona va a meno 5 dallo Spezia. E in questo senso non può non scappare un occhio sulla classifica invece del campionato tedesco, perché se è vero che quest'anno, almeno fin qui, le nostre squadre stanno battendo quelle teutoniche a livello europeo, e ricordiamo che nel ranking siamo praticamente agli stessi punti noi e i tedeschi, è altrettanto vero che il campionato tedesco continua a caratterizzarsi per il grande equilibrio. Davanti ci sono tre squadre fra terzo e quinto posto a pari punti: Union Berlin, Lipsia e Friburgo. E nelle scorse settimane evidenziavamo le tre, Union, Bayern e BVB, che erano arrivate praticamente in testa insieme. E dietro ci sono cinque squadre nell'arco di 3 punti. Si tratta di Bochum, Stoccarda, Hertha Berlino, Schalke e Hoffenheim. E nelle scorse settimane abbiamo parlato delle quattro squadre che erano a 19 punti appaiate. Una classifica che ci impone, a mio modo di vedere, una domanda: meglio continuare a sognare i fasti del passato o perseguire la solidità economica come primo valore per la salute e la competitività interna del nostro calcio? Me lo chiedo e ve lo chiedo. Questo è Io li ho visti così. Io sono Giovanni Armanini. Andiamo. Buongiorno, buona settimana a tutti. Io li ho visti così. Torna 26esima giornata, siamo a 2/3 del campionato e di fatto della stagione. Ci avviamo verso il rush finale. Oltre che su YouTube, dove come sempre potete mettere campanellina, like e quant'altro e commentare naturalmente. Io li ho visti così, è disponibile anche sulle migliori piattaforme podcast, Spotify, Apple, Google e Amazon. Spero in questo modo di poter venire incontro alle necessità di fruizione che alcuni mi hanno segnalato in queste settimane. Quindi da questa settimana video e podcast sulle migliori piattaforme. C'è tanto da raccontare questa settimana a partire proprio dalla Bundesliga, perché una settimana fa parlavamo del ritorno dello Schalke 04 che non perde da inizio 2023 e che anche nel Revier Derby ha fermato il Borussia Dortmund con un pari 2-2, dove praticamente si permette al Bayern Monaco 5-3 all'Augsburg di andare a più 2 in classifica. Il Bayern è andato oltre una precaria prestazione difensiva. 3 gol subiti e 2.4 expected goals. Secondo il modello Opta si tratta del più alto numero di gol attesi contro nell'era Nagelsmann. Una cosa peraltro spiegata anche dall'approccio tattico di Nagelsmann in questa partita, di cui diciamo tra un attimo. Sono stati decisivi gli esterni, innanzitutto João Cancelo che con gol e assist firma il suo ritorno di fiamma dopo i dubbi che avevano fatto seguito alla sua cessione bavaresi da parte del Man City. E Pavard, il terzino francese, campione del mondo 2018, alla sua prima doppietta con la maglia del club bavarese. Nagelsmann ha giocato con un 3-4-2-1 asimmetrico, con i due che abbiamo citato, Cancelo e Pavard, schierati a destra, mentre Cancelo era più ala che terzino e sull'lato opposto agiva Davis, coperto da De Ligt. Quindi una situazione molto diversa sui due lati, in un 11 iperoffensivo in cui dal primo minuto si sono visti insieme Musiala, Mané, Sané e Gnabry, oltre appunto a Cancelo e Davis sugli esterni. Iperoffensivo, ma anche un po' scoperto, come abbiamo visto, i 3 gol subiti dall'Augsburg. Al Borussia Dortmund non è bastato il solito Rafa Guerreiro, che negli ultimi 20 anni è il giocatore coinvolto in più gol, 5 più 3 assist, nella super sfida contro lo Schalke. E per i gialloneri, prima partita non vinta da inizio anno. Giusto sottolineare che nell'Lipsia il redivivo Emil Forsberg ha segnato per la prima volta nella sua carriera in 4 partite consecutive. E a proposito di euroavversari, giovedì ci sarà la Juventus contro il Friburgo. Per la prima volta nella sua storia, la squadra di casa ha inanellato 11 partite di fila senza sconfitte, 8 vittorie e 3 pareggi. Gli Juventini sono avvertiti in vista di una partita dove dovranno difendere un 1-0. Come detto, equilibrio in testa e in coda. E a tal proposito, non posso non citare ancora una volta l'importanza della legge sui diritti TV tedeschi che garantisce questo equilibrio, oltre a una certa solidità dei club, grazie alla certezza di risorse nel medio periodo. Cosa succede? In Germania è noto, lo ripeto, lo ricordo. I diritti TV vengono distribuiti da primo e secondo livello, 18 più 18, e questo permette nel medio periodo a una squadra che lotta per non retrocedere e a una squadra che lotta per essere promossa di avere la garanzia di risorse pressoché stabili, quindi di una situazione che permette una diversa pianificazione dal punto di vista economico da parte della direzione sportiva del club e naturalmente dal club nella sua interezza. Ecco. Secondo me questo è il vero punto di vantaggio delle squadre tedesche, che poi possono contare su grandi società, grandi aziende alle loro spalle, su una cultura manageriale molto molto forte. Però poi la distribuzione di quelli che sono gli sponsor collettivi o comunque, diciamo così, i diritti TV che possiamo considerare alla stregua di uno sponsor collettivo, ecco, fanno la differenza. E questo accade, lo dicevo, perché è vero che anche in Italia assistiamo a una grossa competizione in testa, ma poi manca quella in coda. E se noi andiamo a vedere negli anni, quello che manca sempre di più è la competizione e la competitività delle ultime 4, delle ultime 6, a volte delle ultime 8, ma limitiamoci a 6. Quest'anno ci sono le tre che vanno a retrocedere, che di fatto non hanno mai belligerato in questa stagione, tranne il Verona che ha provato a tornare sul pezzo, ma che si trova comunque a un meno 5 preoccupante dallo Spezia. Insomma, il sistema tedesco permette una maggior compressione del livello medio delle squadre con questo livello in coda molto molto competitivo rispetto al resto. Ecco, questo secondo me è il punto vero e il punto che dovrebbe essere ragionato nel futuro. Su Twitter in settimana l'ho scritto, a mio modo di vedere è un uovo di Colombo, fossi io a guida della Serie A farei un ragionamento opposto, cioè non si tratta qui di fare meno squadre in Serie A, ma si tratta di aggiungere squadre a quelle che si dividono il calderone dei diritti TV. Certo, c'è una perdita in termini di ricavi medi sui grandi livelli, però c'è un grandissimo guadagno in termini di stabilità. Quindi io farei 16 in A e 16 in B o nel secondo livello, come lo si vuol chiamare, A2, come lo si vorrà chiamare. Via il paracadute, che è un metodo fallimentare, quindi la divisione di quel miliardo più la parte dei diritti internazionali più i diritti di un eventuale secondo livello fra 32 anziché tra 20 squadre, ma divise su due livelli. In Germania questo accade e questo funziona. Ecco, andiamo allora anche sulla nostra Serie A per dire di quello che è accaduto in settimana. Iniziamo dalle menzioni di merito. Nelle ultime 7 giornate solo il Napoli ha fatto meglio del Sassuolo, che dalla chiusura del mercato oggi ha fatto ben 16 punti. Berardi decisivo contro la Roma e come sempre quando Berardi è decisivo, entra nel gioco anche non solo per il gol e l'assist, ma anche con 4 tiri, tanta quantità difensiva, 6 duelli vinti e 2 contrasti. Ecco, è un dato questo. Quando Berardi è dentro la battaglia, poi rende molto di più anche sul piano offensivo. Dato curioso sono i 2 gol di Lorient nei primi 18 minuti. Era già accaduto altre 2 volte che il Sassuolo si giovasse di una doppietta così veloce contro la Roma. Zaza nel dicembre 2014 e Caputo nel febbraio del 2020, questo è un curioso dato da ricordare. Torno su Carlos Augusto, 24 anni, terzino esterno sinistro del Monza, giocatore importantissimo perché è uno dei 3 difensori con almeno 4 reti e 4 assist nei maggiori 5 campionati europei insieme a Nico Schlotterbeck del BVB 4 più 4 e Jeremy Frimpong del Bayer Leverkusen 6 più 5, giocatore da tenere davvero molto in considerazione anche in chiave mercato quest'estate. Torino invece nel segno di Sanabria che ha segnato 5 gol da inizio 2023, solo Osimhen 10 reti e Lautaro 7, meglio di lui, che è anche il terzo con più gol in trasferta dopo i 9 di Osimhen e i 7 di Immobile. Anche qui l'importanza di un giocatore costante con continuità, un trascinatore. Sanabria in questo senso lo è per il Torino. In attesa del Milan, zona Champions, vince La Juventus tra le squadre che potenzialmente possono ambire alla Champions, appunto. Allegri ha cambiato la narrazione nelle ultime settimane, parlava nelle scorse settimane di salvezza, sfide salvezza, 40 punti, eccetera. Adesso dice la nostra classifica è quella lì, sembra quasi essere proiettato a riavere i 15 punti. La questione è molto aperta, io vi rimando comunque sempre a Futbolitics del fine settimana, la newsletter nella quale si parla prevalentemente di sport business e di politica e in questo caso di questioni giudiziarie legate allo sport e al calcio italiano. Quindi è un tema aperto, quello così che della Juventus, ma che cambia la narrazione. Sconfitta l'Inter questa settimana contro lo Spezia, un campanello d'allarme perché la squadra di Simone Inzaghi ha perso 8 volte in 26 gare. Solo nel 2012 e nel 1999, con 11 e 10 sconfitte, aveva fatto peggio in termini di sconfitte. È un Inter che fa un passo indietro che io mi aspettavo nei miei pronostici di inizio campionato, avevo detto 91-84, 77 e secondo me 77 sono i punti ancora che può avere l'Inter, che potrà avere l'Inter a fine stagione, ma è chiaro che queste sconfitte dicono di una fragilità anche in termini di rimonta della squadra nerazzurra che paga purtroppo la impossibilità della sua società a fare una pianificazione tecnica degna di tale nome e che invece deve vendere per poter mantenere l'equilibrio di bilancio. Torniamo alla Juventus per dire invece di quello che è lo stimolo, la provocazione in qualche modo del titolo. Juventus coi giovani suo malgrado. Mattia Soulé è diventato il primo giocatore nato a partire dal 2003 a segnare con la Juventus in Serie A, oltre che il più giovane in gol dal 2019 ad oggi. E questo è davvero raro nella Juventus, lo sappiamo benissimo. Una Juventus quest'anno votata alla linea verde. Io non ne ricordo molte a memoria mia così giovani di Juventus. Ricordo però un caso similare, quella di Dino Zoff dell'89-90, che metteva alcuni giovani in campo per problemi di rosa. E mi sembra appunto che questa linea verde sia più una linea di necessità che una linea voluta. A inizio stagione si parlava maggiormente del ritorno necessario di Chiesa, ma anche degli arrivi di De Maria e di Di Maria e di Pogba. E da questo punto di vista spiace doverlo dire, ma il computo finale delle presenze e il numero di partite pesanti dei giocatori pesanti della Juventus, e ci possiamo mettere anche Vlahovic, fa in qualche modo davvero preoccupare perché è una Juventus che dentro questa ripartenza ha trovato giovani di valore, ma non ha trovato i valori dei giocatori che ci si aspettava dovessero fare la differenza, anche e soprattutto in senso di continuità stagionale. Continua a stupire dietro invece Bremer, nono gol, Van Dijk ne ha fatti 10 e lui segue per i difensori che hanno segnato di testa negli ultimi 4 anni. Quindi bravo Bremer, il difensore brasiliano si segnala nuovamente per la sua vena offensiva, vena realizzativa. Ovviamente chiudiamo con il Napoli capolista che ha vinto contro l'Atalanta in vista della sfida europea contro l'Eintracht Francoforte. Azzurri come sempre nel segno di Kvaratskhelia e Osimhen che prendono parte a 43 gol su 84, contribuiscono a più della metà dei gol della squadra. Percentuale molto facile, è il 51% del totale e sono anche gli unici giocatori quest'anno ad aver fatto o servito più di 20 gol in Serie A, in un campionato dove purtroppo mancano quest'anno o sembrano mancare i grossi calibri. Inghilterra e Premier League, che come al solito dà invece tantissimi, tantissimi, tantissimi spunti. Tra gioie e dolori, il Manchester United in settimana ha festeggiato il premio di miglior giocatore e migliore allenatore, arrivato a Ten Hag e Rashford, e i due hanno ricevuto un premio insieme. Non accadeva al Manchester United dal febbraio del 2008, quando insieme vinsero Ronaldo e Ferguson, niente meno. United che però non si è risollevato, aveva fatto molto bene in settimana con il 4-1 al Betis in Europa League, non si è però risollevato in campionato. Pareggio contro il Southampton, è vero che la squadra allunga a 21 le gare interne senza sconfitte, ma il momento è di estremo nervosismo ed è fotografato bene, secondo me, dal secondo cartellino che arriva a Casemiro, secondo rosso, che diventa il secondo giocatore a venire espulso due volte nella stessa stagione in Premier League dopo Vidic. E naturalmente si accende la corsa Champions in Premier League. Ci si aspettava una risposta dal Tottenham di Antonio Conte, che ha vinto 3-1 con il Nottingham Forest, ma il problema rimane. La squadra fa fatica ad andare oltre Son e Kane. Il coreano ha fatto il record di giornata per occasioni create, dopo una partita assolutamente in ombra dove il Milan di Pioli lo aveva completamente eclissato insieme a Kulusevski. Inspiegabile secondo me il motivo per cui i due hanno giocato a piede invertito e torna al gol e continua a segnare Kane, quota 20 per la sesta stagione consecutiva, solo Aguero 6 volte consecutive come Kane e Shearer, che invece ha fatto 7 stagioni di fila con almeno 20 gol, vantano questa continuità in Premier. E ora il bomber della nazionale ha un altro obiettivo, ha segnato il suo ottavo gol stagionale di testa, deve centrare il record di 9 di Darren Ferguson stabilito nel 97. 98. Rimane attardato il Chelsea, ma la squadra vince la terza gara di fila tra campionato e Champions e con un Enzo Fernandez, autore di un assist ancora decisivo. Mentre incredibile la sconfitta del Liverpool contro il Bournemouth. Aveva vinto 9-0 all'andata il Liverpool e non era mai successo che dopo una vittoria con questo distacco la squadra vincente poi perdesse la partita successiva. È successa altre 4 volte questa cosa in Premier League. Soprattutto preoccupa un dato che è questo. Il Liverpool aveva in campo in contemporanea Van Dijk, Konaté, Robertson e Alexander-Arnold e solamente contro il Real Madrid in finale di Champions, nelle 15 partite in cui questi due hanno giocato insieme, il Liverpool aveva perso. 15 totali, Real Madrid e Bournemouth sono le uniche due che hanno vinto con questi quattro, ricordiamolo, Van Dijk, Konaté, Robertson e Alexander-Arnold in campo insieme. Klopp perde per la prima volta nella sua gestione 2 partite consecutive contro squadre che stanno dietro il suo Liverpool in classifica. E per chi ci vuol credere, insomma, c'è anche il discorso delle partite a mezzogiorno che vede il Liverpool nelle ultime 5 partite mai vittorioso e con soli 2 gol fatti. Segnaliamo nel Bournemouth, Dango Ouattara ha esordito in Premier League il 21 gennaio in arrivo dalla formazione francese del Lorient e da allora ha segnato 3 reti, scusate, ha servito 3 assist. In questa stagione 8 totali i suoi assist, solo Bukayo Saka con 9 fa meglio tra i giocatori di Premier League. In coda, da notare, la terza vittoria per 1-0 in casa dell'Everton di Sean Dyche, che sembra, con il cortomuso come regola, aver trovato la chiave per portare fuori l'Everton dalla crisi, Everton che non è più in zona retrocessione. Davanti continua la corsa dell'Arsenal, che ha vinto il derby contro il Fulham, 5 derby londinesi consecutivi vinti senza subire gol, è record assoluto. Saka, Martinelli e Odegaard eguagliano Mbappé, Messi e Neymar come trio offensivo che ha segnato con ciascuno dei giocatori almeno 10 reti o più da inizio stagione. Non male, anche perché Saka e Martinelli sono due classe 2001 e con rispettivamente 27 e 23 gol, rappresentano il recordman del club a questa età, sopravanzando Nicolas Anelka. E naturalmente, occhio dietro anche agli 8 gol di Gabriel. Di lui si era parlato nella estate in chiave calciomercato e chiaramente in chiave calciomercato si era parlato anche di Juventus per lui, ma gli 8 gol di questa stagione, insomma, miglior difensore marcatore in Premier League, lo segnalano come giocatore di assoluta qualità. Rimane in scia il Manchester City, ancora in gol Haaland, 28 quest'anno, in una stagione in cui si evidenzia in particolare la situazione del Crystal Palace, che nelle ultime 3 partite non ha mai tirato nello specchio della porta avversaria. Prossimo avversario del Palace sarà il Brighton di Roberto De Zerbi. Nella Liga Si conferma la solidità del Barcellona, solo 8 gol subiti in 25 partite quest'anno, nuovo record della competizione. Avevano fatto 10 l'Atletico Madrid 90-91 e il Deportivo La Corugna 93-94. Mentre Ter Stegen fa 19 partite a porta inviolata questa stagione. A livello europeo troviamo dietro di lui i portieri di Juve e Lazio 15 e quello del Real Madrid con 14 in chiave Champions. Infine, giusto sottolineare il ruolo di David Silva con la Real Sociedad, 3 assist nelle ultime 4 partite che portano appunto la Real Sociedad che in settimana sarà in Europa League avversaria della Roma, Real Sociedad appunto che consolida il suo risultato e il suo posizionamento in zona Champions. Infine un interrogativo: chi è secondo voi ad oggi il giocatore più rappresentante della nazionale brasiliana? Molti forse diranno Neymar Junior, ma i numeri credo candidino ad oggi seriamente un altro Junior, Vinicius del Real Madrid, come giocatore di punta del movimento verde-oro. Vini è stato protagonista nel 3-1 contro l'Espagnol, 19 gol per lui quest'anno, miglior brasiliano in Europa nelle top 5 davanti proprio a Neymar. E torno su un altro argomento, quello della continuità tecnica delle squadre, perché è importante dire dei 400 gettoni di presenza di cross contro nel Real Madrid in una speciale classifica che lo vede sesto tra gli stranieri, in una classifica appunto che vede quattro giocatori dell'ultimo ciclo galattico davanti a lui, e si tratta di Benzema, Marcelo, Modric e Ronaldo, oltre a Roberto Carlos, terzo. Come sempre dicevo, un grande club si vede anche dalla capacità di scegliere i giocatori giusti, difendere, fare programmazione su di loro e spesso nel preferire un rinnovo di qualcuno di certo che si ha in rosa anche a prezzi più alti che non una cessione per farne plusvalenza, ma poi finendo per investire su giocatori che non valgono quel tal giocatore. Ligue 1, e chiudiamo qui questa settimana con il gol numero 3000 in Ligue 1 del Paris Saint-Germain, ma che passerà quasi inosservato perché altri 11 club ce l'hanno fatta prima di loro in Francia, in un campionato che si conferma la fabbrica dei campioncini del futuro. Tre menzioni in settimana: Follarin Balogun del Reims, il più giovane giocatore a segnare almeno 16 gol alla prima stagione in Francia negli ultimi 60 anni. Classe 2001, nato a New York, gioca con la maglia dell'Inghilterra a livello di nazionali, 7 gol in 13 presenze per lui con l'Under 21 inglese. Louis Openda, classe 2000, belga in forza al Lens, ha segnato in soli 5 minuti la tripletta più veloce del millennio in Ligue 1, eguagliando Matt Musillou del Lille che l'aveva fatta nell'aprile del 2005. E altra tripletta, quella di Jonathan David, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, tripletta per il giocatore del Lille contro il Lione, che diventa il miglior marcatore del Lille in questo secolo, eguaglia Osimhen con 10 reti totali nel 2023, Lille che non celebrava una tripletta di un suo giocatore da 5 anni, quando a riuscirci fu Nicolas Pepé. E chiudiamo con due menzioni di merito: c'è sempre Philadelphia in America a comandare davanti a tutti, 13 vittorie consecutive in casa, sempre nel mirino il record di 14 di San José stabilito nel 2001-2002, e i complimenti non possono che andare questa settimana a Nicolò Zaniolo, esordio con gol per lui con il Galatasaray. Il calcio italiano lo aspetta, Zaniolo ha fatto questo passaggio assai discusso in Turchia, ma è importante che Zaniolo rimanga concentrato, rimanga il giocatore che serve, perché in futuro la sua qualità deve assolutamente tornare utile per il nostro campionato, per la nostra nazionale. Roberto Mancini ha le antenne alzate, lo osserva, lo guarda. Mancini, che peraltro conosce l'ambiente Galatasaray, dove è stato ad allenare. Ecco, davvero un augurio a Zaniolo che questo gol sia un gol di ripartenza e sia un gol di rilancio, che lo porti su altri palcoscenici nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non possiamo permetterci di perdere un talento di questo tipo, anche se chiaramente le luci e le ombre sulla sua carriera sono già state assolutamente, tante, tante, tante. Io li ho visti così, anche per questa settimana è tutto, ci sentiamo presto sul mio canale e sui migliori canali podcast. Grazie, è tutto, a presto.